Teresa De Sio, un'icona della musica italiana, l'abbiamo incontrata in occasione della realizzazione insieme a Giovanni Lindo Ferretti di un film intitolato Cry, un film che racconta del sud, delle tradizioni popolari. Come nasce il desiderio di tornare alle origini della cultura popolare per reinterpretarla?
Beh, io nasco come musicista di musica popolare. La mia prima esperienza di musicista è stata all'interno del gruppo Musica Nova, ormai qualche anno fa, ed è stato il mio primo impatto con la musica da musicista, ecco, non da ascoltatore naturalmente. Il mio primo impatto con la musica da musicista è stato proprio con la musica popolare. E dirò di più, è che la mia vita di musicista si è sviluppata così proprio grazie alla musica popolare. Se non ci fosse stato questo incontro con la musica popolare, soprattutto naturalmente la musica popolare del sud, perché io sono napoletana, certo. E quindi partendo da lì, se non ci fosse stato questo incontro illuminante, probabilmente non avrei nemmeno deciso di lasciare che la musica entrasse totalmente a piè pari nella mia vita, insomma. Invece la musica del sud mi ha convinta che io potevo mettere quello che veniva individuato, insomma, visto dagli altri come un talento vocale e musicale, al servizio di questo linguaggio, e fare una musica potente e divertente e importante e coinvolgente, senza copiare modelli che vengono da lontano, insomma, senza i modelli americani, oppure modelli legati troppo alla musica leggera di consumo, che non mi è mai interessato molto.
Il progetto Cry, possiamo definirlo come un sogno nel cassetto che si avvera?
Cioè, voglio dire, in realtà non è mai stato un sogno nel cassetto, perché io intanto preferisco avere dei progetti anziché dei sogni. Quindi cose che possono essere realizzate e non idee che poi magari non trovano gli interlocutori giusti o i tempi giusti. Cry, sì, è naturalmente un sogno realizzato, nel senso che quando ho cominciato a pensare a Cry sapevo che avrei dovuto intanto coinvolgere tante persone, tante personalità, tante energie in un mio progetto, e quindi quando si vuole coinvolgere tanta altra gente è sempre un po' la speranza che questo si realizzi, quindi è sempre un po' un sogno. Direi che l'ho fatto durare poco come sogno, perché sono stata capace di convincere tutti questi, soprattutto i protagonisti di Cry, che sono i grandi vecchi della musica popolare pugliese, quindi Antonio Maccaroni, Antonio Piccinino, dei Cantori di Cartino, che rappresentano un po' tutta l'area del Gargano, quindi le tarantelle del nord della Puglia, Uccio Aloisi, che invece è il cantore del Salento e quindi della pizzica e di tutte le musiche legate alle ritualità del morso del ragno e al tarantismo, e il grande Matteo Salvatore, che purtroppo da poco ci ha lasciati e che ha rappresentato il primo esempio di cantautore popolare, cioè già negli anni 50 lui cercava di fare questa fusione tra la musica popolare pugliese, lui è di Foggia, e la canzone d'autore, la lingua della poesia. Quindi tre modi, tre grandi personalità, tre grandi personaggi che hanno raccontato e raccontano questa terra interessante, forte come la Puglia.
Lavorare con Giovanni Lindo Ferretti, cosa ha significato per te?
Beh, Giovanni è uno spirito bizzarro, è una umanità, esprime una umanità e una concezione della vita affascinanti e complesse, che a volte convergono con la mia visione della vita, a volte divergono, ma laddove c'è una forte tensione spirituale, laddove c'è un'intelligenza forte, una personalità brillante come quella di Giovanni, io personalmente sono sempre portata a trovarmi bene, insomma. Poi ho sempre seguito il suo lavoro, che mi è sempre piaciuto molto, e quindi benissimo, ecco, cioè veramente benissimo. Inoltre Giovanni ha ha condiviso la mia idea di spettacolo, il mio progetto, lo ha sposato in qualche maniera, che quindi ha scritto per lo spettacolo insieme a me, e questa unione di forze ha dato frutti belli, insomma, ci piacciono a tutti e due, così a me che a lui.
Cosa pensi di internet come mezzo di comunicazione, visto che il tuo progetto ha come obiettivo quello di portare la cultura popolare in giro fra differenti storie sociali?
Internet è tecnologia. E naturalmente le tecnologie che mettono in comunicazione gli esseri umani sono sempre benvenute, ovviamente. E l'importante, credo di poter dire, è che la tecnologia rimanga sempre soltanto uno strumento, venga vissuta come uno strumento in più che noi abbiamo per interconnetterci e interfacciarci col resto del mondo. Trovo invece abbastanza discutibile l'atteggiamento di chi crede che la tecnologia sia un contenuto e che quindi noi senza un determinato computer o un determinato software o un determinato approccio con internet non riusciamo più a pensare in maniera completa. Questa cosa qui non la ritengo giusta, credo che gli esseri umani hanno prodotto civiltà e storia e quant'altro per millenni senza questo tipo di tecnologia, e che quindi non deve essere mai interiorizzata questa tecnologia, non deve diventare l'argomento non deve entrare a far parte della nostra essenza di esseri umani, ma se viene adoperata come uno strumento è assolutamente uno strumento fantastico, quindi ne penso tutto il bene possibile.
Hai avuto diverse collaborazioni durante la tua prestigiosa carriera, tra cui quella con Brian Eno nel 1998. Cosa ricordi di questo personaggio?
È entrato nella mia musica in un momento in cui io stavo un po' sterzando, deviando il mio tragitto e il mio rapporto con la musica. Noi abbiamo lavorato insieme per 3 anni, abbiamo prodotto 2 dischi insieme. Io venivo da un periodo in cui ho scritto e ho suonato molto usando il napoletano, raccontando storie legate a Napoli, alla mia terra, e anche viaggiando attraverso delle sonorità tra il folk e il rock e il jazz. Lavorando in questa direzione ho anche ottenuto grandi cose, perché insomma io sono molto grata ai dischi che mi hanno dato una grande popolarità, che mi hanno fatto conoscere e amare un sacco di gente, quindi tanta possibilità di suonare dal vivo, di scambiarmi con altri musicisti, insomma tutte cose molto belle e molto importanti e benvenute nella vita di ogni artista. Però poi verso la fine degli anni Ottanta io avevo un grande desiderio di uscire da quello che per me era diventato un po' un cliché e di cimentarmi anche con altri modi di scrittura, con altre storie, con altre sonorità. In questo momento della mia vita c'è stato questo incontro molto bello con Brian Eno ed è nata questa collaborazione che naturalmente ha inciso molto sull'andamento della mia musica e dei dischi che ho prodotto insieme a lui, che sono Africana e Cinderella Suite. C'è stato un grande scambio, perché chiaramente siamo 2 musicisti e 2 pensatori di musica sulla carta molto distanti l'uno dall'altro, tant'è vero che quando abbiamo lavorato insieme molti trovarono da ridire su questa collaborazione, storsero il naso dicendo come una musicista calda e mediterranea e un anglosassone freddo ed intellettuale come possono collaborare. E invece in realtà poi non c'è stato nulla né di freddo né di intellettuale, ma c'è stato un grande piacere, una grande emozione comune, un divertimento del confrontarsi io con una velocità sulla sperimentazione che lui mi ha insegnato e lui sulla mia velocità di produrre note con la voce. Lui mi diceva: non ho mai sentito una voce produrre tante note in così poco tempo come la tua. Quindi ecco, tutti e due venivamo da modi e pensieri diversi, però evidentemente si è creato tra di noi anche poi un rapporto umano e di amicizia tale per cui abbiamo potuto concepire ben 2 dischi insieme.
Quale messaggio, secondo te, ha intrinseco nel suo contesto la musica popolare? A cosa fai riferimento quando parli di musica ecologica?
Noi viviamo in un mondo molto, in un mondo che viene definito consumistico, in cui tutto deve essere consumato, molte cose non servono veramente, noi le dobbiamo consumare malgrado non servano veramente. E questo, questa inconsumabilità della materia consumistica è il grande inquinatore della nostra epoca, perché la nostra società produce scorie perché non riesce a riciclare materiali che non vengono consumati fino in fondo, produce scorie tecnologiche, produce scorie intellettuali ed ideologiche, perché molte ideologie, molta parte di pensiero non può essere consumata e non deve essere consumata, invece viene adoperata. La musica popolare e la cultura popolare ci insegna che invece la musica è qualcosa, quando è legata alle radici, quando è legata a un'idea di funzionalità e di servilismo, nel senso di che serve a qualcosa, che ha un ciclo servile in qualche maniera, perché viene cantata nelle processioni, perché viene cantata nei rituali di fertilizzazione, di nascita, di morte, di matrimonio, di corteggiamento, nei rituali legati al calendario, alla mietitura, nei rituali legati, per esempio, per quello che riguarda la potentissima pizzica, ai rituali del morso del ragno, quindi alle trance, alla psichedelia di tipo popolare. Allora ci insegna che può essere che il consumismo viene completamente dribblato in questa musica, perché è una musica che possiamo veramente vivere fino in fondo, consumarla fino in fondo, perché serve a qualche cosa e quindi non genera inquinamento, non genera scorie.
Grazie a Teresa Di Sio per essersi raccontata all'interno di Extranet.
Va bene, e allora arrivederci.